Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica che va in quasi in chiusura con l'Italia. Stiamo ancora approfondendo la storia del nostro paese dal punto di vista cinematografico. Oggi andiamo un pochino per il cinema d'animazione e un'introduzione al cinema di genere che poi ci porterà a spulciare i vari generi. L'Italia c'è da dire che non ha mai avuto una grande tradizione dal punto di vista dell'animazione. Il primo, il pioniere di questo genere è stato Francesco Guido, meglio conosciuto come Gibba, che dopo la guerra ha fatto il suo primo mediometraggio, che era l'ultimo Sciuscià del 1946, che riprende alcune tematiche importanti del neorealismo e poi farà anche altri lungometraggi come Rompicollo e Picchiatelli. Negli anni 70, dopo molti documentari sugli animali, lo stesso Gibba tornerà con Il Nano e la Strega del 1973 e Il racconto della giungla del 74. Abbiamo poi nel 76 anche Il flauto magico, che è basato ovviamente sull'opera di Mozart. Nel 49 il disegnatore Nino Pagot presenta al Festival di Venezia I fratelli Dinamite, uno dei primi lungometraggi animati dell'epoca. Uscì in concomitanza con La Rosa di Baghdad del 49, che era appunto di Domenichini. Nei primi anni 50 il fumettista Romano Scarpa crea il cortometraggio La piccola fiammiferaia, che resta, come i due film precedenti, poco più che un caso isolato. Infatti, all'infuori di questi esempi, l'animazione italiana, a cavallo degli anni 50 e 60, non riesce a diventare una realtà di rilievo e rimane confinata nel settore televisivo grazie alle varie committenze fornite dal contenitore Carosello. Ma con Bruno Bozzetto, che il cartone italiano raggiunge una dimensione internazionale. Il suo lungometraggio d'esordio, West End Soda del 65, che è una caricatura del genere western, accoglie un sacco di consensi sia di critica che di pubblico. Pochi anni dopo esce la sua seconda opera, che si chiama VIP, mio fratello superuomo, che non sembra, non è riferito a parti del corpo, quindi lo dico perché sennò sembra un qualcosa del genere, ma è un cartone distribuito nel 68. Dopo tanti cortometraggi satirici incentrati sul signor Rossi, torna al lungometraggio con quello che viene considerato il lavoro più ambizioso, Allegro non troppo, del 77, che è ispirato a Fantasia della Disney. È però un film a tecnica mista in cui gli episodi, diciamo, animati vengono plasmati secondo le note di brani di musica classica. Negli anni 90 l'animazione italiana entra in una nuova fase produttiva grazie allo studio torinese Lanterna Magica, che nel 66 realizza la favola natalizia La Freccia Azzurra, basata su un racconto di Gianni Rodari. Il film è un successo e apre la strada negli anni a venire altri lungometraggi. Nel 98 la stessa casa distribuì La Gabbianella e il Gatto, che secondo me è uno dei migliori film di animazione che ho visto io, perché ha dei punti veramente che ti piange il cuore. È un film è uno dei pochi in realtà di animazione che ho, perché io non sono molto fan dell'animazione, così anche quella giapponese un pochino la vedo, però faccio fatica, anche se reputo Miyazaki un grandissimo, però faccio fatica io un po' a vederla, però La Gabbianella e il Gatto ti lascia con quel senso anche di amaro in bocca. E me lo sono visto un bel po' di volte da quando l'ho visto la prima volta da piccolo. Ed è veramente bellissimo. Io ve lo consiglio assolutamente. Diretto da Enzo Dalò e tratto ovviamente dal racconto di Luis Sepúlveda, che attira i favori del pubblico toccando un nuovo vertice del nostro cinema italiano. Dalò poi si separò da questa Lanterna Magica, dirigerà anche altre opere, come appunto Momo alla conquista del tempo. Anche questo non è malissimo, io però ho preferito sempre La Gabbianella e il Gatto, però Momo alla conquista del tempo l'avevo visto perché era un film che davano su Italia 1, eccetera. Poi c'è anche quest'altro che si chiama Opopoms, che avrò detto malissimo, però questo qua forse non l'ho visto. E poi lo studio torinese, che è sempre il buon Lanterna Verde, fa Aida degli Alberi, anche questo che distribuisce, diciamo, questo film. Devo dire che questo non ho molto apprezzato. E poi Totò, Sapore e la magica storia della pizza, accompagnati da un buon riscontro al botteghino. Nel 2003 esce il primo film di animazione in computer grafica, di produzione interamente italiana, dal titolo La Petta Giulia e la Signora Vita. Da sottolineare l'opera La storia di Leo del regista Mario Cambi, vincitore l'anno seguente del Giffoni Film Festival. Nel 2010 giunge il primo film d'animazione italiano in tecnologia 3D, diretto da Igino Strafi, dal titolo Winx Club 3D Magica Avventura, ovviamente che è tratto dalla serie delle Winx, che io non ho mai visto, anche se la sigla ormai la sua memoria, perché comunque la passavano un po' ovunque, però comunque non sono molto avvezzo. Torna ovviamente nelle sale Enzo Dalò col suo Pinocchio del 2012, e poi ovviamente c'era anche questa Gladiatori di Roma, che era sempre in tecnologia 3D. Ci fu anche un altro delle Winx che si chiama Il Mistero degli Abissi, ancora di Igino Strafi. L'Arte della Felicità del 2013 viene citato, pellicola realizzata da 40 autori, 10 disegnatori, che è un vero primato assoluto per un film cinematografico d'animazione. E poi esce nel 2017 Gatta Cenerentola, tratto dal testo Lo Cunto dei Conti. L'opera vince due David di Donatello, di cui uno agli effetti speciali, divenendo il primo film d'animazione a candidarsi a vincere tale categoria. Quindi l'Italia ha avuto, diciamo, qualche, secondo me, qualche ottimo picco, qualche perla. Però ancora siamo indietrissimo, anche se comunque stiamo facendo dei buoni passi, come viene testimoniato questo David di Donatello. E accanto al cinema neorealista, della commedia, della denuncia sociale, a partire dal secolo, dal secondo dopoguerra, arriva un cinema più popolare che da una parte viene snobbato e osteggiato dalla critica, dall'altro invece viene accolto con fare molto entusiastico da parte del pubblico, sia nazionale sia ovviamente all'estero. Dopo aver toccato il proprio culmine negli anni 60 e 70 del Novecento, il cinema di genere entra in declino a metà degli anni 80 per due motivi. Da una parte la grave crisi che colpisce tutto il cinema italiano e poi dall'altra l'affermazione della televisione commerciale, che in pochi anni priva le sale del suo pubblico attuale e tende a far, diciamo, affievolire all'inizio degli anni 90 per poi scomparire a metà del 2000. Sono stati molteplici i generi cinematografici per quanto riguarda il cinema di genere, a seconda ovviamente del millennio, molte volte si sono incrociati tra loro attraverso varie commissioni e fusioni. Ovviamente c'è una lista che andremo a vedere piano piano e puntata per puntata, di alcune ne ho già parlato, altre invece no. Detto quello, io vi do appuntamento alla prossima, grazie dell'ascolto, ciao!